Cari amici, volevo augurarvi un buon Purim. Questa sera leggiamo la Megillah di Esther, domani anche leggiamo la Megillah di Esther. Come sappiamo, Esther ci ha chiesto di fare quattro mitzvot di Purim, che sono la lettura della Megillah, dare almeno due cibi a un amico, almeno due cibi a un amico, dare almeno a due bisognosi dei soldi o da mangiare qualcosa e fare un grande banchetto abbondante mangiando pane e ubriacandosi. È l'unico giorno all'anno che proprio è una mitzvah ubriacarsi. Il banchetto bisogna farlo durante il giorno, purtroppo, perché quest'anno, cadendo di venerdì Purim, è difficile fare il banchetto di venerdì perché va un po' in contrasto con il Shabbat. Ecco perché quest'anno tutti usano fare il banchetto prima di mezzogiorno per non disturbare il banchetto del sabato, del grande Shabbat. Non è vietato lavorare, dice di Purim, ma è meglio non lavorare. Per questa ragione, quest'anno, a maggior ragione, essendo corto il Purim, essendoci Shabbat alle porte, sicuramente è consigliabile di o non lavorare del tutto oppure minimizzare al massimo in maniera tale di poter fare il pasto in orario la mattina entro mezzogiorno e mezzo. Visto che Purim leggiamo la Megillah di Esther, vi mando un breve commento sulla Megillah e una piccola introduzione storica. Achashverosh sale sul trono dopo la vittoria gloriosa di suo padre contro il re babilonese Belshazzar, il quale era il figlio erede di Nebuchadnezzar, colui che aveva distrutto il santuario. Ebbene, Belshazzar aveva vinto la guerra contro i persiani, ma per festeggiare questa vittoria grandiosa, perché i persiani erano il secondo popolo, la seconda superpotenza dell'epoca, Belshazzar festeggia la sua vittoria utilizzando proprio gli utensili del santuario del Beit HaMikdash che suo nonno, che suo padre aveva preso e si era appropriato in maniera illecita. Ebbene, Belshazzar, quella sera, durante il banchetto che festeggiava questa grande vittoria, all'improvviso vede una cosa stranissima, vede una mano che scrive sul muro qualche parola in ebraico. Spaventato da questo fenomeno, chiama subito il profeta Daniel che si trovava da lui all'epoca e gli chiede spiegazioni. Il profeta gli dice: qua c'è scritto mana mana ktala, quello che ha usato gli utensili verrà ucciso. Poiché tu hai utilizzato gli utensili del santuario, tu verrai ucciso questa sera stessa. Belshazzar, spaventato, chiama le sue guardie più fidate e dà ordine che nessuno si avvicini alla sua tenda anche per la più grande urgenza immaginabile. Fino al punto, dà ordine, che se qualcuno verrà e dirà che anche se dirà che lui è il re in persona, che venga fermato, anche addirittura che venga ucciso. Così durante la notte Belshazzar va a dormire tranquillo, sicuro delle sue guardie, che aveva messo ben 1.000 guardie intorno alla sua tenda. In mezzo alla notte Belshazzar all'improvviso ha bisogno di scaricarsi e corre fuori e per qualsiasi ragione le guardie non hanno notato uscire, perché erano concentrate a vedere chi entrava, non chi usciva. Quando lui è ritornato nella sua tenda, allora le guardie l'hanno fermato, gli hanno detto: alt, ferma, cioè non preoccupatevi, sono re. Le guardie rispondono: abbiamo ordine di fermare chiunque, anche il re in persona. Cioè sì, è vero questo, però sono io il re. Le guardie rispondono: ci spiace, non possiamo far entrare. Allora scoppia una lite, le guardie, trovandosi un attimo prese così un attimo di spavento, non gli rimane altro che eseguire l'ordine del re e uccidono il loro vero re. La mattina dopo ci si accorge che era proprio Belshazzar che era morto. Una delle sue guardie, dei suoi soldati, scappa e va da re di Persia chiedendogli una grande somma in cambio di una informazione incredibile che gli avrebbe dato. E il re di Persia accetta questa condizione e gli dice allora al soldato di Belshazzar che è morto il loro grande generale, il loro grande re, e l'esercito è rimasto senza guida. Ne approfitta subito Dario, il padre di Ahasverosh, va e si riprende una rivincita e vince la guerra. Arriva nel palazzo reale di Belshazzar, uccide tutti. All'infuori di una piccola, di una bambina giovane che lei aveva appena meno di 10 anni. Quando lui vede questa bambina si spaventa e gli viene un po' clemenza e non la uccide. La porta al suo palazzo reale e la dà come moglie a suo figlio Ahasverosh. Questa era la futura Vashti. Vashti era di famiglia molto nobile. Infatti, quando è arrivato il giorno in cui Vashti doveva venire davanti al re, il 7° giorno del secondo banchetto, per far vedere a tutti i popoli la sua bellezza, che il re aveva chiesto che lei venisse fuori nuda così tutti avrebbero visto il suo corpo nella sua forma più naturale, gli risponde Vashti dicendo che io non vengo fuori, non solo, io sono di famiglia molto più nobile della tua. E gli risponde dicendo le mucche di mio padre avevano più savoir-faire e più nobiltà di te, caro re Ahasverosh. E qui il re Ahasverosh rimane offeso davanti a tutti i ministri e rappresentanti dei paesi, viene offeso in maniera talmente brutta al punto tale che non sa cosa fare e Haman gli dà il grande consiglio di ucciderla. Sappiamo che Hashem anticipa la guarigione prima della malattia. La malattia era Haman che saliva sul potere. La guarigione qual era? Che Vashti venisse uccisa in maniera tale che venisse eletta al suo posto la futura Esther, la futura regina che salverà Amisrael. Vuol dire che Haman, che è salito al potere grazie al fatto che lui ha dato un consiglio geniale di uccidere Vashti, ancora prima che lui salisse al potere, cioè ancora prima che facesse la mossa che lo porterà al potere, ancora prima di questo è già nata la guarigione, la medicina del suo potere che chiederà in futuro di uccidere Amisrael, è già nata la medicina. Qual è la medicina? L'uccisione di Vashti e la futura elezione, nomina di Esther come regina. Guardate quanto Hashem è clemente, nonostante lui è arrabbiato di Amisrael. Amisrael è andato a partecipare a questo banchetto, nonostante tutto, prima ancora che nasca il problema di Haman, del futuro problema di Haman, c'è già la medicina, la guarigione, c'è già lo spazio per Esther di essere eletta. E così in tutta la storia di Amisrael, in tutte le generazioni, Hashem ha sempre guardato il futuro, ha sempre preparato la medicina, ha sempre preparato una salvezza finale che alla fine, purtroppo, anche pagando prezzi molto cari, come nella Seconda Guerra Mondiale, che la Seconda Guerra Mondiale non è altro che la ripetizione della storia di Esther, della storia di Purim. Come Hitler ha scritto, Purim non si ripeterà un'altra volta. Come Streicher ha detto prima di morire, l'ultimo dei 10 condannati a morte al processo di Norimberga, ha detto le ultime parole che sono uscite dalla bocca un secondo prima di morire, ha detto Purim Fest 1946, questo Purim 1946. Tutti sapevano che Haman voleva fare uno sterminio totale, e così anche il suo erede Hitler, che anche lui è Amalekita. Come dice il Talmud, Germania, Germania, ovvero, all'epoca si chiamava Germania, su Amalek, non è altro che discendente di Amalek, c'è scritto già 2000 anni fa. Per cui Haman ha voluto continuare a fare, ha iniziato l'opera di sterminio totale e l'ha voluto continuare Hitler. Grazie a Dio ci siamo salvati da Haman, ci siamo salvati anche da Hitler. E Baruch Hashem, Hashem non ci abbandona. Purtroppo il prezzo che abbiamo pagato è stato molto caro, ma almeno c'è sempre la cura finale che Hashem ci ha preparato. Bene, cari amici, vorrei salutarvi e augurarvi un buon Shabbat, un buon Purim. E vorrei anche dirvi che questa storia del processo dei 10 condannati di Norimberga sulla rivista Shabbat Shalom di quest'anno di Purim è stata riportata nell'editoriale in breve. Un giorno mi riprometto di rifarla bene in maniera più ampia, spiegando bene nei minimi dettagli questa grandissima profezia incredibile che ci ha dato Esther del futuro della Seconda Guerra Mondiale e del processo di Norimberga. Potrete trovarla sulla rivista Shabbat Shalom e comunque mi riprometto di rifarla meglio. Vi saluto, tanti auguri e Purim Sameach, e non dimenticatevi di bere tanto e ubriacarvi. Chag Sameach.